File numero 15, pagina 109. Abbiamo fatto questa strada, siamo andati su e lì abbiamo visto le malghe. Erano tutte sotterrate dalla neve. C'erano 2 o 3 metri di neve in cima al monte. Al monte Gran Cocle, Grossglockner, nota del redattore. La neve era ingelata, siamo andati su. Abbiamo staccato le tegole e siamo andati dentro. Lì abbiamo trovato il ben di Dio. Coperte, letto, pentole, di tutto e la pasta. Dato che avevamo questi barattoli di carne, Vigi mi ha detto: "Stasera ci facciamo da mangiare e ci facciamo la pasta". Perché là abbiamo trovato la pasta cruda e difatti abbiamo scongelato la neve e abbiamo fatto un po' di acqua, ma far acqua con la neve è impossibile, ce ne vuole. Allora Vigi mi ha detto: "La facciamo al forno". Abbiamo mangiato la carne e la pasta asciutta, abbiamo fatto una dormita in un letto, da papi. Ci siamo svegliati, abbiamo finito la pasta asciutta che avevamo avanzato e abbiamo ripreso di nuovo la strada perché era segnata da altra gente passata prima di noi e abbiamo seguito le orme della gente. Per salire andavamo bene, però avevamo bisogno anche di scendere, c'era la neve. Le gambe non ci tenevano più perché era solo forza di volontà. Dovevamo arrivare a casa, non esisteva né male né bene. Noi dovevamo arrivare a casa. Allora cosa abbiamo fatto? Avevamo i barattoli di carne dentro un sacco di juta. L'abbiamo messo per terra, ci siamo seduti sopra e abbiamo preso la rincorsa. Scivolavamo con il fondoschiena sul sacco, man mano che si prendeva velocità ci si frenava con i piedi e ci si direzionava mettendo i piedi su un albero. Ci si fermava, si prendeva la direzione e così via. Era veloce la discesa, c'erano le orme che ci guidavano. Siamo arrivati a valle e lì abbiamo trovato un altro gruppo di soccorso. C'era una casa con dei prigionieri di guerra dove c'era anche un dottore. Visto le condizioni e come eravamo vestiti, loro sapevano chi eravamo e il nome del campo, ci hanno dato tutte le preferenze. Lì siamo stati 2 notti e il dottore ci ha fatto una visita. Ci ha detto: "Siete sani, potete continuare". Nelle condizioni in cui eravamo, però eravamo sani. Siamo andati sulla strada principale e abbiamo visto che c'era una camionetta targata Italia. L'abbiamo fermata e gli abbiamo chiesto di portarci. Eravamo sul passo di Santa Croce. Siamo montati su per il passo fatto di tornanti con la camionetta. Ci ha detto che ci avrebbe portato fino a Timau. Quando siamo arrivati a Timau c'era un sole. Ci pareva di essere arrivati a casa. Siamo entrati in un panificio a chiedere del pane. Arrivando in Italia eravamo padroni noi, nessuno ci ha più fermato. Gli abbiamo detto: "Dammi un panino". Ce ne ha dato uno e visto come eravamo, la padrona sui 45 anni ci ha fatto una domanda. Non so se l'ha o mangiato o masticato, a me è sparito dalle mani. Visto questo ce ne ha offerto un altro, l'abbiamo ringraziata e volevamo pagarla, ma lei ha detto di no. Avevamo i soldi, non volevamo fare gli strafottenti. Siamo andati sulla strada principale, giù lì a Timau, e là passa un camion carico di tavole. Lo abbiamo fermato e gli abbiamo chiesto dove andava. A Udine, ci risponde. Guarda che noi dobbiamo andare a Udine, gli abbiamo detto. Ma io non posso. Allora abbiamo tirato fuori pistola e baionetta che avevamo trovato per la strada e gli abbiamo detto: "Tu ci porti a Udine". Ci siamo messi sopra il camion e siamo arrivati a Udine. Arrivati là abbiamo trovato i vigili e la polizia per strada. Visto che noi eravamo malmessi, la polizia ci ha detto che dovevamo andare a fare la quarantena. Con la forza ci ha portato dentro questo capannone. Siamo entrati da una parte e siamo usciti dall'altra perché, come ti ho detto, non ci ha fermato nessuno e siamo andati alla fermata delle corriere. Abbiamo aspettato un pezzo fino a che non è passata la corriera. Lì c'era altra gente che doveva prendere la corriera. Noi per primi prendiamo la porta della corriera per andare su, ma l'autista non vuole farci andare perché avevamo un profumo, perché ce la facevamo addosso momento per momento. Allora gli abbiamo detto: "Tu da questo momento sei sotto di noi". Ci siamo messi in piedi vicino al suo sedile. Ha fatto montare tutti i passeggeri e ha fatto il biglietto a tutti quanti. Gli abbiamo detto che ci portasse a Pordenone. Era arrabbiato. Gli abbiamo dato una botta sulla testa e ha preso la strada. Siamo a Codroipo. A me viene voglia di andare al gabinetto, così lo abbiamo fatto fermare. Sono andato al bagno, sono rimontato e i passeggeri hanno detto all'autista: "Tu segui gli ordini suoi, anche se arriviamo stasera a casa non ci interessa". Siamo arrivati a Pordenone e gli abbiamo detto di portarci al posto di blocco dei partigiani perché volevamo farci portare a casa. Difatti ci ha portato dove c'erano i partigiani che avevano preso il comando della città di Pordenone. Siamo entrati, ci siamo presentati, abbiamo dato nome e cognome. Loro sapevano tutto della nostra esperienza, che eravamo in Germania e tutto quello che c'era successo. Ci hanno detto che il capo con la macchina era in libera uscita. Abbiamo aspettato che arrivasse, gli abbiamo detto che ci portasse a Fagnigola. Siamo arrivati a Fagnigola, ci ha portato in casa di Vigi Bilus. Lì siamo smontati giù ed è venuto fuori il paese urlando: "È arrivato Vigi e Luciano!" Hanno suonato le campane, si è riempita la borgata di via Geresina. Vigi ha detto: "Io sono arrivato, adesso ti accompagno." Io gli ho detto di no, che andavo a casa da solo. Allora lì c'era un amico, Ciano Burriola, che ha detto: "Vado io a accompagnarlo a casa." Monto in macchina, arrivo a casa. Ciano smonta dalla macchina e chiama: "Evaristo, Evaristo, le arriva Luciano!" Hanno aperto il cancello e mia mamma e le mie sorelle mi hanno detto: "Eh no, tu non sei Luciano!" Non mi hanno riconosciuto. Allora Ciano ha detto: "Sì, è Luciano, è venuto a casa con Vigi." E ho detto nome, cognome e nome delle vacche. La mamma mi ha abbracciato e mi ha portato dentro. Intanto tutta via Mantova è venuta lì perché la voce si era sparsa. Fino alle 11 di sera in cucina e nel cortile era pieno di gente. Ho raccontato tutto quello che era successo e fiato per rispondere a tutti quelli che volevano domandare non ne avevo più. Io ero arrivato a casa, ero crollato. Mia mamma e mio papà hanno messo sul pentolone, hanno scaldato l'acqua e mi hanno portato in stalla per lavarmi. Uscita tutta la gente, ho detto che non volevo andare a dormire con i miei fratelli perché eravamo in sette ed eravamo 3-4 in una stanza. "No, no," ha detto mia mamma, "tu vieni a dormire con me, tuo papà va di sopra con i tuoi fratelli." Nel frattempo, dopo 2 o 3 giorni, sono arrivati altri due da Mauthausen, Elio Mascherin e Camillo Bertolla. Le mamme e la moglie di Camillo avevano fatto un voto, che se tornavamo a casa andavano dalla Madonna delle Grazie a Pordenone a piedi. Difatti si sono messe d'accordo, sono partite una mattina e io sono rimasto a letto. Sono partite e sono andate a Pordenone a piedi, a messa, e sono venute a casa. Quando è arrivata a casa la mamma, mia sorella e mio papà mi hanno misurato la febbre e avevo 39. Allora ho detto a mia mamma che volevo andare all'ospedale. Lì non si sapeva che ospedale scegliere, ci hanno detto che San Vito era un ospedale con un nome buono e ho detto che volevo andare a San Vito e un tassista, Aldo Pascot, mi ha portato là. Mi hanno messo nella stanza isolata, nella stanza dove Burei, che era stato uno dei condannati a morte con me, era entrato qualche giorno prima, ma era morto. Però il professor Maieron e il professor Gabrieli hanno detto: "Questo vogliamo salvarlo." Difatti mi hanno preso subito sotto cura, hanno pronosticato il tifo e mi hanno isolato lì. Nel frattempo ho avuto 2 volte il delirio. Ho detto tutto quello che ho passato. Il professor Maieron ha preso tutti gli appunti e ha detto a mia mamma: "Non occorre che gli domandi niente a tuo figlio, quello che ha detto è la verità, tutto quello che ha passato." A mezzanotte, dopo essere andati a casa a mangiare, venivano a verificare lo stato di ogni paziente. Difatti una sera mi è venuto questo delirio e mi hanno dichiarato morto. Allora mia mamma e una mia cugina, che abitava a Pordenone, che mi assistevano, mi hanno tolto il lenzuolo, messo un cucchiaio in bocca e mosso la mascella che mi hanno rovinato i denti. Ho ripreso conoscenza. Si sono messe sulla finestra della camerata e urlando: "È vivo, è vivo!" Le infermiere mi hanno fatto non so che punture. Alla mattina la suora, che mi aveva messo le 4 candele da morto, apre la porta, vede mia mamma là e mi fa: "Come va?" E io: "Benon." Ero forte come oggi. E in quel momento mi è passata la crisi e ho fatto 25-30 giorni di ospedale. Là mi hanno sistemato. Il professore mi ha fatto fare delle prove. Mi ha detto: "Se da qui vai all'armadio e torni indietro camminando, ti mando a casa." La grinta e la volontà di andare a casa, che ho sempre detto: la forza di volontà vince la morte. Ce l'ho fatta. Tornato a casa mi hanno dato la cura da fare. Prima di andare a casa il professore aveva voluto pesarmi. Il peso dell'ospedale era 28 chili. Sono arrivato a casa. Ha ordinato il menù che dovevo mangiare e tutto. Per tornare forte fisicamente ci ho messo quasi un anno, per tornare alla vita normale. Da quando sono venuto a casa per un anno di convalescenza ero tra la mamma e i fratelli che mi dicevano: "Vieni qua, Luciano, mangia, bevi." Volevano come alleggerirti l'esperienza del campo. Ho anche dovuto fare da testimone al processo dei 3 fascisti spie. Quando sono entrato in aula, loro 3 erano nelle gabbie e mi ridevano in faccia. Sono svenuto, mi hanno portato fuori in barella e dopo sono rientrato. Le mamme di quelli condannati a morte con me e fucilati hanno detto: "Basta sangue, basta sangue." E io cosa potevo dire? Ho detto al giudice che se le mamme perdonano chi gli ha ucciso i figli, Anche io perdono. Il capitano Vettorini lo avevano fucilato fuori dal cimitero e mio papà e un suo amico, per essere sicuri che lo avevano fucilato, sono andati a Pordenone in bicicletta e si sono fatti aprire la bara. Intanto che mi stavo riprendendo, mi sembrava di essere un sonnambulo. Non ero lucido, ero strano. Pensa che un giorno ho saputo che in comune c'era un ufficio per i danneggiati dalla guerra che dava due salami, un litro di latte e un vasetto di miele. Io volevo il miele. Sono andato e c'era Vigi che dava questa roba. Mi metto in coda e a un certo punto, quando tocca a me, non c'è più miele. Io volevo il miele, non mi interessava l'altra roba. Ho detto: Vigi, ma proprio a me te me fa questo. Lui dice che gli dispiace e chiude lo sportello. Lo prendo per il bavero della camicia, ci spingiamo finché non arrivano i carabinieri e ci dividono. Poi Vigi è andato in Canada, non l'ho più visto. Mi dispiace, ma non ero io. Non ho più potuto scusarmi. Mi aveva salvato, ma io non mi rendevo conto perché ero come un sonnambulo. Ma nessuno prima vi chiedeva cosa vi era successo? Fino al 43 eravamo 45 milioni di fascisti, perché tutti quanti, se volevi sopravvivere, andare a scuola, andare a lavorare, dovevi pagare la tessera. Quindi eravamo 45 milioni di fascisti. Venuta la liberazione, non tutti quelli di Chions e dalle nostre parti erano contro il fascio. C'era nostalgia. Non ci hanno interpellato e ci hanno classificati dandoci dei partigiani e dei ribelli. Siccome qua dal 43 al 45 sono venuti giù i partigiani e per mangiare andavano, per esempio, da una famiglia di contadini e dicevano: tu mi dai una vacca, la portavano via e lasciavano una carta timbrata e dicevano che quando verrà la liberazione, conserva la carta e verrai pagato. Non davano soldi. Ecco, non dandogli i soldi subito alla gente qui del luogo, non toccargli il portafoglio. E hanno classificato i partigiani ladri e farabutti e ribelli. Molti hanno perso questa nostalgia, però ce ne sono ancora tanti nostalgici del fascio. Noi non potevamo, in tre che eravamo qua, dire quello che avevamo patito perché eravamo classificati ribelli o partigiani. È per quello che non abbiamo mai potuto parlare, perché nessuno ci domandava, però ci dicevano: ma tu sei un partigiano, te so un delinquente. La parola partigiano era su tutte le bocche dove andavi, perché tuttora ti dicono che sei stato un partigiano delinquente. Te lo sei meritato di essere stato prigioniero in Germania. È venuto fuori dopo certi documentari, da 4-5 anni, e dopo sono stati i presidi delle scuole che volevano sapere, a promuovere questo. Non so se di destra o di sinistra, non mi interessa. Volevano sapere tramite documentari che vedevano per televisione. Che noi ne parlassimo per verificare se era vero o non era vero. Quindi sono stato in tante parti a parlare. I nonni dei figli qua sono morti con la nostalgia del fascio. Mettila bene questa roba qui, il perché noi non abbiamo parlato. Nel 1980 ho ricevuto dall'ANED di Schio informazioni per avere l'indennizzo per la Germania. Mi hanno fatto un esame tre incaricati dal Ministero del Tesoro e mi chiedevano informazioni su certe cose, certi lavori del campo. Dopo un anno, nel 1981, mi hanno concesso il vitalizio come KZ. Adesso aspetto gli 84, però ho domandato al Padre Eterno una proroga. Queste cose mi sono successe, io credo al Padre Eterno. Io mi faccio il segno della croce e prego tutte le notti. Per dimenticare Mauthausen, tutte le notti mi addormento pregando. Appendice. L'esperienza concentrazionaria, un'analisi. Il percorso che portò milioni di persone ad affrontare le atrocità nei lager nazisti è spesso composto da diverse tappe: la cattura, il viaggio in treno, il lager e la sua liberazione, il ritorno. Moltissimi uomini e donne furono arrestati con l'accusa di aver collaborato col movimento clandestino e partirono negli ormai tristemente famosi vagoni piombati. Mescolati a loro ci sono anche militari sbandati, renitenti alle leve fasciste, ostaggi, persone prelevate al posto di qualche familiare, prese durante un rastrellamento o sulla base di vaghi sospetti, a volte accusate di aver fatto mercato nero o di altre infrazioni alla normativa di guerra. Con l'occupazione tedesca, la Costituzione della Repubblica di Salò e i primi tentativi di resistenza armata ha infatti inizio il periodo più duro, che vede il moltiplicarsi dei controlli e dei divieti ed un netto estendersi delle condizioni e delle categorie a rischio. Quello dell'arresto è un pericolo largamente diffuso, il primo di una serie di passi che possono anche portare al lager. I più esposti sono evidentemente partigiani e militanti clandestini. Cadere prigionieri è per loro non solo un'eventualità che riguarda i singoli individui, ma un rischio condiviso e consapevolmente accettato, come quello di essere feriti o uccisi. Per quanto drammatica e imprevedibile, la cattura non li coglie mai del tutto alla sprovvista, e tantomeno è vissuta in termini di disgrazia personale. Lo indicano i modi stessi con cui quel momento viene ricordato, senza toni di protagonismo, piuttosto con lo sforzo di spiegarne le cause, di ricostruire un clima, una frase, una situazione complessiva. Le modalità di cattura possono essere delle più diverse. Una spiata, come nel caso di Hermes e di Rosina. Un rastrellamento, dove Gino ed Albino vengono catturati, un'imboscata delle forze nazifasciste, nel caso di Guido ed Antonio, sono i motivi per i quali i miei testimoni sono stati condotti nelle carceri per poi essere deportati nei lager. Moltissimi casi analoghi vengono riproposti in La vita offesa, storia e memoria dei lager nazisti nei racconti di 200 sopravvissuti, nei quali i due autori, Anna Bravo e Daniele Ialla, raccolgono le testimonianze di 200 sopravvissuti ai lager, suddividendo il loro lavoro in diversi capitoli. Uno di questi è dedicato alla cattura. Nella testimonianza della signora Germana del Mare viene indicata la cifra per una delazione verso una persona ebrea, 3.000 lire. La testimone descrive l'episodio della visita di questa persona. Era venuta a casa di mia sorella quando c'era mio figlio ammalato. Aveva detto: "Ma come hai fatto a salvarti? Non so proprio come fai." Invece era venuta a vedere se c'ero. Poi è venuta a chiedermi perdono. "Ma cosa vuole che perdoni? Cosa c'è da perdonare? Quando mi hanno fatto soffrire 17 mesi e mi hanno ucciso una sorella." Il premio in denaro per quegli anni era molto cospicuo. La spia in totale guadagnò 6.000 lire. Chiunque poteva essere un delatore, anche il proprio fidato vicino di casa. Lo racconta lo stesso Antonio all'inizio della sua narrazione. Anni in cui il sospetto di essere partigiano aleggiava sulla testa di tutti. La potenza occupante nazista, con il valido aiuto delle forze repubblichine, instaurò un regime di terrore e di diffidenza nel territorio dell'Italia invasa. Le imboscate contro le forze della resistenza erano effettuate con scrupolo e raffinatezza. Anche l'utilizzo di travestimenti per catturare i partigiani ebbe la sua importanza. Ne dà una breve testimonianza il signor Rinaldo Plancon. "M'han beccato a Bagnolo. Noi stavamo organizzando un distaccamento che doveva andare a prendere delle armi col camion giù a Torino. A un dato momento, vediamo, c'era anche un mio collega. Anche lui comandante di distaccamento, era di Villafranca, Ulisse, non mi ricordo il suo vero nome. Vediamo passare dei contadini, con le zoccole ai piedi e con delle mantelline. A un dato momento, sotto una mantellina, vedo spuntare una machine pistole. Dico: "Sono tedeschi." Allora io scappo verso la ferrovia e lui scappa dietro la chiesa. Morale della favola, ci hanno beccato tutti e due. Ci hanno portato a Cavour, dove mi hanno buttato giù un po' di denti. Avevo mal di denti e il primo pugno che mi hanno dato me l'hanno dato proprio lì. Guido Catarossi viene catturato a seguito di una violenta sparatoria. Egli, assieme a due suoi compagni, cerca di fuggire, ma a causa di un colpo di fucile cade a terra e si deve arrendere. Solo uno riuscirà a fuggire, ma si ritroveranno dopo poco tempo, poiché venne catturato mentre pensava di essere al sicuro sull'altro lato della montagna da dove scendeva verso la valle. Il Cansiglio fu luogo di nascondigli e di violente battaglie tra nazifascisti e partigiani, gli uni in possesso di una notevole quantità di armi, gli altri di una vasta conoscenza di tutti i sentieri e gli anfratti dove poter colpire e fuggire nell'ombra. Una tattica questa che risultò determinante ai fini del combattimento, poiché l'esercito tedesco non era preparato a questo tipo di situazione bellica. A seguito della cattura, i prigionieri venivano tradotti nelle carceri, anche se in alcuni casi, come in quello di Hermes, i partigiani venivano portati in ville, veri e propri centri di coordinamento degli occupanti, dove subivano torture e violenza psicologica perché confessassero nominativi e basi logistiche del movimento resistente. Rosina viene interrogata da un milite fascista, doveva rivelare le identità di alcuni suoi compagni celate sotto nomi di battaglia. "Questo si chiama Rodolfo." "E quale Rodolfo? Valentino?" rispondo io. Sicuramente ci voleva coraggio e un notevole autocontrollo per resistere agli interrogatori. Molte volte venivano utilizzati veri e propri maestri in tortura. Famoso nel Pordenonese era Leo Massa. Nell'archivio di Stato di Udine viene indicato sotto la voce torturatore. riuscì a fuggire dopo la liberazione e fece perdere le proprie tracce. Diverso è lo spaccato offerto da chi non è coinvolto direttamente nella lotta contro nazisti e repubblichini. In casi come questi il racconto ha uno spessore temporale molto minore e si allarga in compenso alla quotidianità, ai suoi problemi, ai suoi pericoli. Rievocare il proprio passato sembra infatti inutile, perché le ragioni dell'arresto stanno tutte nel presente, in un quadro dominato dallo scontro in atto, dalla caduta di ogni certezza del diritto, dall'emergenza che pesa su ogni aspetto della vita. Fine file numero 15.